Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti angeli del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli, cioè, doveva risuscitare dai morti. E i discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece, stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatosi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito a annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. Prendiamo spunto da questo capitolo 20 di Giovanni, di cui abbiamo letto un passo, metà circa, poi c'è la continuazione nell'apparizione al Cenacolo a Tommaso, per cogliere il cammino della fede del credente. Quindi questo ritiro vuole essere il cammino della fede alla luce del capitolo 20 di Giovanni. E siamo nel tempo della Pasqua, siamo ancora nell'ottava di Pasqua e quindi anche la liturgia ci aiuta a entrare in questo cammino alla luce di questo brano. Possiamo cogliere simbolicamente in questo, non c'è bisogno che guardate lì, ascoltate, poi vi dico io quando guardare il Vangelo. Possiamo cogliere simbolicamente in questo capitolo ventesimo di Giovanni sette tappe di un cammino di fede, sette tappe. La prima tappa non viene descritta in questo brano di Giovanni, ma è implicita, perché vediamo la Maddalena che corre al sepolcro, che cerca Gesù, si presuppone un incontro che lei ha fatto con il Signore, un incontro che è stato preceduto da un qualcosa che è avvenuto in lei. Quindi la prima tappa, possiamo dire, del cammino di fede del credente, il primo momento del cammino di fede del credente, è l'insoddisfazione, il bisogno di salvezza, il malessere. E il malessere ha una grande funzione di salvezza, perché, come dice Isaia, non c'è pace per l'empio, no? Non c'è pace senza Dio, come dirà Agostino, il nostro cuore non ha pace se non trova Dio, quindi vive un profondo malessere. Noi presupponiamo nella Maddalena questa fase del suo malessere, no? Perché poi la tradizione la identifica con quella donna che a casa di Simone il fariseo bagnerà i suoi piedi con le lacrime, lo ungerà di profumo, glieli bacerà, suscitando lo scandalo dei presenti. Allora possiamo dire che il primo momento del cammino della salvezza è il non stare bene, non stare bene, no? E quindi il malessere è un segno dell'inseguimento della misericordia nel cuore dell'uomo, perché quando l'uomo non sta bene viene spinto attraverso la ricerca di un benessere personale, quindi non un amore verso Dio ma un amore verso se stesso. La prima spinta del cammino verso Dio non è un amore verso Dio, è un amore verso se stesso, si cerca di star bene. E quindi il malessere è un grande segno della misericordia di Dio. I momenti di grave malessere della nostra vita, sono i momenti di grazia attraverso cui siamo stati chiamati da Dio a incontrarci con Lui. E se l'uomo non avesse malessere nella vita, non lo cercherebbe mai in realtà, perché noi siamo fortemente tentati di rinchiuderci nei nostri piccoli o grandi benesseri. Quando tutto ci va bene, e quando stiamo bene, e quando abbiamo da mangiare, facilmente ci dimentichiamo di Dio. Allora il malessere è anche un momento di grazia per rivolgermi verso il Signore. La seconda tappa del cammino della fede è trovare Gesù come colui che mi leva il malessere, no? Quindi c'è un incontro con Gesù. Un incontro con Gesù, anche di questo non ci dice niente il capitolo 20, però noi lo vediamo nel capitolo di Luca, dove ci fa capire appunto che c'era stato questo incontro con Gesù, dove lei aveva sperimentato il perdono, aveva sperimentato che Gesù le dava la pace, le dava il benessere più profondo. Ora, questo incontro con Gesù si può realizzare, in genere si realizza sotto due modalità, no? Una modalità è un incontro ricercato dalla persona stessa. Nella storia delle nostre anime vediamo che molti di noi, o alcuni di noi, lo hanno cercato, no? Hanno sentito il malessere e hanno cercato Gesù. E nella scrittura abbiamo alcuni esempi, no, di persone che cercano Gesù, ad esempio i greci nella parte, gli ultimi giorni di Gesù, vogliamo vedere Gesù, no, sono loro che si muovono. Oppure anche Zaccheo che si muove, sale sull'albero, Nicodemo che va a trovarlo di notte, no? E anche Giovanni e Giacomo che cercano Gesù dopo che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio, no? Quindi persone che sono mosse alla ricerca di Gesù con intenzionalità, con volontà di trovarlo, perché hanno capito che in lui c'è qualcosa di bello, di buono, c'è qualcuno che può sanare, può pacificare. Ma anche nell'esperienza delle nostre anime ci sono persone che sono state sconvolte da un incontro non cercato, non voluto, perché lui è venuto a cercare, come la samaritana al pozzo non cercava Gesù, cercava la sua acqua, si è trovato Gesù, come quel malato alla piscina di Siloe cercava, era lì, ma non cercava Gesù, cercava semplicemente di poter guarire in quella piscina. È Gesù che gli va incontro, Gesù che lo vede, gli va incontro. Ma oppure anche il cieco nato non cerca Gesù, è Gesù che va incontro a lui e lo sana. Ora, in ambedue queste circostanze, un Gesù incontrato perché cercato, o un Gesù che si fa trovare lui, come ad esempio quello che ha scritto quel libro, Dio esiste, io l'ho incontrato, come si chiama, quel francese che è entrato in chiesa, eh? No, Jean Froissart. È entrato in chiesa perché aspettava, o aveva da fare un non so che cosa, doveva scrivere un articolo, qualcosa, è entrato, ma non c'entrava niente il Signore Dio, lui non credeva, e lì è stato fulminato. L'ebreo Ratisbon a Roma fece scalpore, no? È entrato anche lui alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, quella chiesa bella lì che c'è nel centro di Roma, è entrato ebreo, è uscito cattolico. Ma cattolico, come? Cornacchiola, no? È uscito cattolico l'ebreo pienamente, cioè lì è stato strabiliante. Lui andò dai gesuiti perché voleva essere subito battezzato, cioè lui aveva tutti i dogmi, tutta la dottrina, è uscito cattolico, cioè è lì, è il Signore che fa le sue, no? Però ecco, è importante il numero del catechismo, i numeri del catechismo 2000, e l'ho cancellato qua, lo dovevo trasportare e mi sono dimenticato, poi ve lo dico, però con quel testo del catechismo ve l'ho rimesso, dove dice che anche la nostra ricerca di Dio, il nostro movimento verso Dio è frutto del desiderio di Dio. Dio desidera che noi lo desideriamo, e la nostra preghiera di domanda è paradossalmente una risposta, risposta al lamento del Dio vivente, risposta di fede alla promessa gratuita della salvezza, risposta d'amore alla sete del Figlio. È un numero stupendo, questo poi lo potete leggere anche se il numero non c'è, no. Che, quindi è sempre lui il protagonista, è lui che desidera incontrare, non noi, incontrare me. Ci sono due frecce nei Vangeli a riguardo di questo desiderio che Dio ha incontrare di me. Nel Vangelo di Luca, quando Luca ci dice che Gesù doveva passare di là, Zaccheo sale sull'albero perché Gesù doveva passare di là. C'è questa frase, Gesù doveva passare di là. E la stessa frase dice Giovanni quando Gesù va in Samaria, incontra la samaritana, dice Gesù doveva passare di là. Ma Giovanni è più è più esplicito nel suo messaggio, perché se tu vai a vedere la cartina geografica, il viaggio che doveva fare da dove era Gesù a Gerusalemme non doveva passare dalla Samaria. Non doveva. Sapete che Giovanni dà quei messaggi nascosti, no? Che dice, ma come? Doveva passare di là per andare a Gerusalemme? No, doveva passare di là non per andare a Gerusalemme, per trovare la Samaritana al pozzo, no? Ed è bello sotto questo punto di vista chiedermi, interrogarmi sulla mia vita, dove è stato il luogo dove Gesù mi ha aspettato, no? Magari l'ho cercato io, o forse si è fatto trovare lui. Dov'è il luogo che Gesù mi ha trovato? La terza tappa del cammino della fede. Quindi la prima è il malessere, il secondo è l'incontro con colui che mi dona la pace, e la terza parte è la ricerca di Gesù. Una volta che ho trovato, ho capito che lui mi dà la pace, ecco che io lo cerco per stare con lui. Ma non tutti cercano Gesù con buone intenzioni. Erode lo cercava per essere spettatore di qualche miracolo e nulla di più. Il capitolo 20 di Giovanni ci mostra la Maddalena che va al sepolcro per ungere il corpo morto di Gesù, ma non lo trova più. Lei va lì per cercare il suo Gesù, ma non lo trova più. Corre allora dagli apostoli ad avvertirli che hanno rubato il suo Gesù. E accorrono Giovanni e Pietro. Giovanni arriva per primo, ma lascia passare Pietro, vedono la tomba vuota, il sudario con le bende. E Luca ci racconta che Pietro tornò dal sepolcro molto perplesso, pieno di stupore. La Maddalena invece non torna a casa. La Maddalena rimane lì, continua la sua ricerca, continua a piangere e a cercare il suo Gesù da abbracciare per l'ultima volta. Questo è il terzo passo, aver capito che non si può tornare a casa senza Gesù. Non può continuare la vita come prima senza Gesù. Gesù bisogna ritrovarlo. E allora ecco, avete visto l'amato del mio cuore, dice il Cantico dei Cantici, l'amata che va alla ricerca dell'amato e non lo trova. Però la sua vita adesso è motivata solo da questa ricerca. Dovrà oltrepassare le guardie per trovarlo. In questo terzo passo la vita ha solo un significato, un senso: cercare Gesù, trovare Gesù. Poi c'è una quarta tappa del cammino della nostra fede, è quella di sentirsi chiamati per nome da Gesù. La Maddalena persiste nella sua ricerca, rimane lì, piange e viene premiata. Non troverà il corpo morto del suo Gesù, ma Gesù vivo, risorto, che la chiama per nome, facendosi riconoscere in quell'uomo che per lei era il giardiniere. Questo è il quarto passo del cammino di fede. Gesù mi chiama per nome. Quando cioè Gesù non è più un qualcuno che disse qualcosa di bello e di importante, né un ideale astratto che affascina, ma lo si scopre come persona viva che ti chiama, ti interpella e ti chiama per nome. E capisci che solo lui ti chiama per nome, cioè solo lui ti conosce. Solo lui ti conosce veramente, lui sa cosa c'è nel cuore dell'uomo, dirà Giovanni. E solo lui quindi può rivelarti il mistero della tua esistenza. Zaccheo, scendi subito perché oggi voglio stare da te. E finché noi non sentiamo il nostro nome pronunziato da Gesù, finché non ci sentiamo chiamati da Gesù, abbiamo problemi di identità personale, abbiamo problemi di vocazione, ci chiediamo ma che ci sto a fare? Ma quando sentiamo il nostro nome chiamato da Gesù, scopriamo chi siamo e in quella identità scopro anche la mia missione. Perché Gesù quando mi chiama, mi manda, sempre. Mi chiama e mi manda. E qui c'è poi la quinta tappa del cammino della fede, la quinta tappa. Volere trattenere Gesù, volere fermare Gesù, volere rimanere con Gesù. Questa è la tappa della scoperta dell'intimità con Gesù. È il tempo delle grandi consolazioni, delle gioie profonde, intime, con Lui che ci attira a sé, ci fa gustare la dolcezza e la tenerezza del suo abbraccio d'amore. Il credente allora vorrebbe rimanere lì come Pietro e Giovanni sul Tabor, facciamo tre tende. Vorrebbe che Gesù non se ne vada, allora Maria lo trattiene, lo vuole trattenere, no. Ma lui non glielo permette e scompare. Questa è la quinta tappa del cammino di fede, che poi tutti, bene o male, ci siamo passati, penso. No? Le grandi consolazioni, grandi momenti di dolcezza, di amore, e il desiderio che lui non se ne vada. E quindi quell'aspetto della ricerca della sua presenza come consolazione, valenza sempre più maggiore che prende nel mio cuore l'abbraccio di Dio, il gusto di Dio, e quindi l'importanza che diamo alle sue consolazioni. Ma lui inizia quello che Caterina da Siena chiama il gioco dell'amore. Avanti, il gioco dell'amore. Che cos'è il gioco dell'amore? Avanti, avanti. Forza Rosa, siediti. Bueno, prego, prego, siediti. Cos'è questo gioco dell'amore? È il gioco con cui Gesù, a questo punto della vita spirituale, si relaziona con la persona, dandogli dei gusti, delle dolcezze, delle consolazioni, elevandogliele. E allora Caterina da Siena dice: il gioco dell'amore perché Gesù dà le consolazioni per amore e le toglie per amore. Le dà e le toglie per amore. Perché la persona capisca che vale di più la presenza che la consolazione. Perché quando tu sei consolato, quando tu sperimenti qualcosa di dolce e di bello, facilmente ti attacchi al sentimento che Dio ti dà. E allora dirà per Teresa d'Avila: bisogna attaccarci, bisogna amare non le consolazioni ma il Dio delle consolazioni, cioè per farci arrivare alla mano di chi ci dona le consolazioni, il Signore ce le dà e ce le toglie, il gioco dell'amore. Questa è la quinta tappa del cammino spirituale, almeno in questa presentazione, perché voi potete trovare poi altre presentazioni, ma si tratta di poi di cogliere qualcosa che io ho sperimentato e sperimento nella mia vita, no? Poi la sesta tappa del cammino della fede poi è insieme ai fratelli. Gesù alla Maddalena che lo voleva trattenere dice: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E Maria andò subito ad annunziare ai discepoli, ho visto il Signore e anche ciò che gli aveva detto. Questa è la tappa della scoperta della comunità, l'inserimento vitale nella comunità, l'esperienza di sentirsi essere membro vivo di una comunità, la condivisione della fede nella partecipazione ai sacramenti, nella condivisione dell'unica Eucaristia e la scoperta della Chiesa. Ci sono molti che ancora non l'hanno scoperta, tra virgolette usano la Chiesa perché piace fare l'adorazione personale, piace fare la comunione, ma non vivono la Chiesa, no? Perché non si sentono di dover condividere, di dover essere inseriti in quella realtà che in genere è la parrocchia o il gruppo ecclesiale, ma la parrocchia è quella più espressiva della Chiesa, la parrocchia è la più è l'espressione più vera della Chiesa. Perché? Perché c'è lo zoppo, lo sciancato, il malato, il vecchio, l'anziano, il mezzo miscredente, il peccatore che si è da poco convertito, la vecchietta che ha servito sempre. Questa è la Chiesa. È la bellezza di stare insieme con gli altri, nella diversità, nella comunione. E quando uno comincia veramente ad amare questa realtà, significa che è avanti nella vita spirituale. Quando ricerca invece solo quelli che piacciono a lui, quando cerca solo gratificazione, anche impegno apostolico, ma a modo suo e con persone che piacciono a lui, ancora non è entrato nella Chiesa, dove devi imparare a vivere con gli altri molto diversi da te, e alle volte anche gelosi, alle volte anche invidiosi, perché questa realtà è la realtà della nostra povera umanità, in cui dobbiamo sopportare i pesi gli uni degli altri. Ecco, allora qui a questa tappa, a questa sesta tappa, la persona vive con gioia, è una gioia che è anche sofferenza, no? Perché quando vivi nella comunità soffri perché ci sono incomprensioni, ci sono equivoci, ci sono momenti di croce anche pesante, però tu ami in un nuovo modo, non è solo il tuo e il tuo Gesù, ormai sei membro vivo della Chiesa e soffri con la Chiesa, vivi nella Chiesa, una tappa importante della nostra sequela. E infine c'è la settima tappa, che poi queste tappe non dobbiamo vederle semplicemente come cronologiche, ma sono un pochino tutte mischiate. Io cerco di individuare qualcosa che può significare un passaggio, no? Ma poi un po' della quinta c'è anche nella prima, nella seconda. Ecco, quindi la vita spirituale non è sezionabile. Se la si seziona è solo per cogliere degli aspetti più particolari in uno stadio di vita. E la settima tappa possiamo indicarla con il titolo di Nelle piaghe del risorto, nelle piaghe del risorto. E sempre nel capitolo 20 troviamo Tommaso, che rappresenta appunto il settimo passo. Del cammino di fede del credente, che deve entrare nelle piaghe del risorto. Deve mettere il suo dito nel posto dei chiodi e la sua mano nella ferita del costato. Solo allora la fede del credente raggiunge la sua pienezza. Quando cioè, in seguito all'esperienza della propria debolezza, si sperimenta la potenza e la forza dell'amore di Gesù. Entra nel mistero delle gloriose piaghe del risorto. Qui il credente entra in una nuova comprensione del suo rapporto con Gesù e viene immerso nel mistero dell'amore crocifisso. È un entrare in una comprensione più profonda della Pasqua di Cristo, dell'amore crocifisso. Dell'amore crocifisso. Entra nel mistero dell'amore di Gesù. E qui non vi ho sviluppato questo, ma vi accenno. E quando il credente entra nel come di Gesù, nel come Gesù ha sofferto, soffro anch'io, cioè vedendo nel mistero della croce l'amore più grande di consegna di sé al Padre. E quindi non una sofferenza che viene subita. Noi fino a questo punto la sofferenza viene subita con rassegnazione, perché c'è la fede che mi dice che il Signore mi sostiene, ma non ancora accolta con amore. Non dico ricercata, non sto parlando di sofferenza ricercata, no. Quello è un frutto specialissimo dello Spirito Santo, lasciamolo ai santi, no? Ma noi fino a questo punto possiamo fare con questo passo di vivere la nostra croce, quelle croci che la vita ci dà, che sono dietro l'angolo, no? Accogliendole quando arrivano, come le ha accolte Gesù. E le Gesù come le ha accolte? Con amore per il Padre. Le ha accolte come dalla mano del Padre. Infatti quando andrà a soffrire Gesù dirà ai suoi: usciamo, alziamoci, usciamo, perché il mondo sappia che io amo il Padre. Quindi vedere la sofferenza e la prova, le difficoltà, accogliendole come le ha accolte Gesù per amore del Padre, per la gloria del Padre, per fare la volontà del Padre che sta permettendo questa prova nella mia vita. E allora entro nel mistero delle piaghe sempre fresche di Cristo. Perché sempre fresche di Cristo? Questa è una frase di Caterina da Siena: le piaghe sempre fresche di Cristo. Fresche e sanguinanti perché Lui vuole che le ricordiamo sempre. Non ha voluto che le sue piaghe si cicatrizzassero con la risurrezione. Il corpo è glorificato, non dovrebbe essere piegato. Vuole che sia piegato perché noi non ci scordassimo mai, mai, che Lui ha sofferto per me. Dopo le domande. Le piaghe sono sanguinanti perché devono essere sanguinanti nella mia memoria, devono essere sanguinanti nel mio cuore, nel senso che devo averle sempre presenti. E questo la Chiesa lo ha capito bene, e così nei suoi inni, soprattutto negli inni alla Addolorata, dice: fammi piangere sempre le tue piaghe, imprimile nel mio cuore, ferisci il mio cuore con le tue ferite. E la lettera agli Ebrei ci dice: tieni fisso lo sguardo su Gesù. Ma le piaghe di Cristo sono sempre fresche e sanguinanti, anche perché la sua passione continua nella Chiesa. Quando Paolo si incontrò con il risorto gli disse: perché mi perseguiti? Perché mi fai soffrire? Perché mi vuoi uccidere? No, la passione di Cristo continua nei cristiani, perché lui è il capo, noi siamo le membra. Diceva Benedetto XVI, nel nostro battesimo il nostro io è stato divelto e trapiantato in un soggetto più grande. Una bellissima omelia che fece Benedetto XVI. Trapiantato in un soggetto più grande, facciamo parte di un soggetto più grande, per cui non sono più io che vivo, continua Benedetto XVI, ma adesso la mia vita si realizza in uno spazio più grande dove vive lui. Non sono più io che vivo, ma è lui che vive in me. E quindi le sue piaghe non sono rimarginate, perché continuano ancora oggi a gocciolare sangue. A questo stadio del cammino, che è quello ultimo, il credente non ricerca più le dolcezze delle consolazioni divine e non cerca più di trattenere il suo Signore perché lo lasci solo. Qui il credente non cerca più Gesù, non lo cerca più. È finita la fase della ricerca. Non lo cerca perché in qualunque situazione sa coglierne la presenza. Qualunque momento grida: è il Signore, come Giovanni nel capitolo 21, quando lo vedono, lo credono un viandante e Giovanni lo riconosce. E anche c'è un altro accenno sempre in Giovanni 21, quando chiamati con la pesca miracolosa dopo la risurrezione, ci portate un po' del pesce che avete preso ora. E dice Giovanni: nessuno chiedeva più a lui chi fosse, perché ormai tutti sapevano che era Gesù. Si entra in una comprensione di una presenza, in uno stadio nuovo di vita, in cui lui c'è, non gli chiediamo più, sappiamo che è lui e viviamo con lui. Non viene cercato più, perché in qualunque situazione il cristiano viva, la vive in lui, con lui e per lui. Nel silenzio della solitudine come nel vociare della compagnia, nell'amarezza dell'incomprensione come nella gratificazione del successo, nello strazio della sofferenza fisica come nella serenità della buona salute, nell'angoscia della tentazione come nella pace della consolazione, tutto vive in Gesù, con Gesù e per Gesù. Non lo cerca più, perché il credente ormai vive in lui e lui in questo. Dice Gesù: in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Il credente non cerca più il suo Gesù, perché Gesù ormai è come un sacchettino di mirra che riposa sul suo petto. Sì, lì nella cella sigillata del proprio cuore, nel fondo della propria anima, il credente coglie la soave presenza del suo Gesù con la fede. Gli serra la mano nella speranza e l'abbraccia nella carità. Senza vederlo, senza toccarlo, senza abbracciarlo, vivendo di fede, di speranza e di carità. Senza nulla pretendere di vedere, senza nulla pretendere di sentire, senza nulla pretendere di toccare. Lo vede, lo sente, lo tocca, con la fede, con la speranza e con la carità. E tutto preso e conquistato dalla sua intima presenza di grazia, ripete sempre, ripete senza sosta, con dolcezza e commozione, mio Signore e mio Dio. E allora saremo beati di quella beatitudine più bella che Gesù risorto annuncia all'incredulo Tommaso e a tutti noi. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci hai donato per Cristo nostro Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, alleluia. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, sono le 11, fra 5 minuti espongo il Santissimo, 5 minuti più o meno, e faremo un'ora di adorazione e poi alle 12 e qualche minuto faremo la seconda parte di dialogo, di dialogo su quanto abbiamo ascoltato e su quanto abbiamo ricevuto nell'adorazione. Amen.